Buongiorno a tutti e benvenuti alla rubrica Mister Robot. Continuiamo con le interviste ai ricercatori e per la puntata di oggi abbiamo Alberto Mazzoni. Buongiorno Alberto.
Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
Allora, nella rubrica di oggi parleremo di Robot The Human Project e Alberto ci dirà qualcosa di più. Intanto, come di consueto, introduco il nostro ospite. Alberto Mazzoni si è laureato in fisica teorica all'Università di Pisa, ha conseguito un dottorato di ricerca in neurobiologia alla SIS e è ricercatore all'Istituto di Biorobotica della Scuola Superiore Sant'Anna, dove dirige il laboratorio di neuroingegneria computazionale. Il suo obiettivo è quello di migliorare la diagnosi e le terapie in ambito neuroingegneristico grazie all'estrazione delle informazioni dall'attività del sistema nervoso e alla modellazione dei circuiti neurali associati alla patogenesi e alle tecniche di neurostimolazione. Le applicazioni dei suoi studi spaziano dalle neuroprotesi alla previsione dell'insorgere dell'Alzheimer, alle terapie per i sintomi motori e non motori del Parkinson, alla medicina bioelettrica per il diabete e alla relazione tra attività neurale e glioma. Si occupa anche di divulgazione scientifica, curando l'organizzazione di mostre ed eventi. Allora, Alberto, intanto parto con una domanda a bruciapelo. Cos'è la neuroingegneria computazionale di cui ti occupi?
Beh, neuroingegneria computazionale, prima di tutto devo premettere che la domanda è giustificata perché l'ho praticamente inventata io la parola, o comunque è sicuramente un neologismo, però quando si tratta delle frontiere, in qualche modo delle neuroscienze che mettono assieme tante discipline, capita poi di dover, che non esistano parole già pronte per descrivere quello che si fa, se è veramente nuovo e se veramente fonde varie discipline precedenti, e quindi uno si deve un po' inventare. Ma sono contento di come è uscita perché riassume veramente bene quello che faccio. Io, come tu hai detto, vengo dalla fisica teorica, addirittura dallo studio dei sistemi complessi, dei sistemi dinamici. Però fin da subito dissi: beh, il sistema più dinamico e complesso e più interessante da studiare è il cervello. E quindi misi a fare neuroscienze e in qualche modo, visto che da bravo fisico teorico gli stereotipi sono tutti veri, non ho poi questa manualità eccezionale, allora neuroscienze computazionali. Ho fatto un po' di esperimenti, ma non sono il mio forte, e quindi faccio sostanzialmente un neuroscienze computazionali, si intende analizzare i dati del cervello, riuscire a capire il linguaggio del cervello, sia in lettura, cioè quindi riuscire a capire, per esempio, se io vedo l'elettroencefalogramma di una persona, come citato prima, se è a rischio Alzheimer oppure no, o sia in scrittura. Ho lavorato molto con le neuroprotesi, quindi riuscire a parlare il linguaggio del cervello mi serviva a sostituire i messaggi che la mano avrebbe dovuto mandare al cervello se fosse stata lì, con dei messaggi quasi identici scritti nel linguaggio del cervello, in modo tale che la persona fosse in grado di sentire nel proprio cervello le percezioni tattili. Però, oltre alle neuroscienze computazionali, su cui ho lavorato per un po' di anni, ho deciso, che già sono un nome un po' codificato, di dare un ulteriore twist e di parlare di neuroingegneria computazionale. Un filosofo che mi piace molto, a un certo punto, ha detto: i filosofi non devono soltanto studiare il mondo, ma devono provare a cambiarlo. E secondo me, a un certo punto, c'è un po' questo passaggio anche nelle neuroscienze. È chiaro che senza osservare, senza analizzare, senza studiare, non si può pretendere di agire in nessun modo. Però la neuroingegneria, che è quello che faccio da quando sono qui al Sant'Anna, ormai sono 7 annetti, è proprio, ha come scopo primario quello di agire per ristabilire delle funzioni mancanti o malfunzionanti. Quindi le neuroscienze sono fondamentali, sono il modo di capire come funziona il cervello. La neuroingegneria sposta l'accento su come capire il cervello anche per farci qualcosa, anche per cercare di guarirlo o addirittura guarire alcune cose del corpo attraverso il cervello, come nella medicina bioelettronica. E poi finisco, ma capisci, l'argomento mi appassiona molto. Uno può dire: vabbè, ma come combini la medicina, le neuroscienze con questo aspetto teorico? È perché io vedo il sistema nervoso come la parte del corpo che si occupa primariamente dell'informazione. Quindi, quando c'è qualcosa che non funziona, okay, è come se ci fosse o delle informazioni mancanti o, per usare un termine mai abusato, delle fake news. Quindi iniziano a circolare delle informazioni sbagliate, il corpo agisce di conseguenza, ma le informazioni sono sbagliate. Per esempio, questa è la nostra interpretazione che adesso stiamo dando del diabete di tipo 2, ma anche il Parkinson. Noi le chiamiamo, sempre perché ci piace creare parole nuove, infopatie, quindi patologie dell'informazione. L'informazione del sistema nervoso non è trasmessa bene e quindi il corpo ha dei problemi.
Ecco, estremamente interessante. Sempre per citare lo stesso filosofo che hai citato tu e quindi avere un impatto sul mondo, so che oltre a lavorare sulla neuroingegneria computazionale, appunto, stai contribuendo all'organizzazione di una mostra al Museo delle Culture di Milano. E quindi cosa più di una mostra, una divulgazione, può avere un impatto sul mondo? Puoi dirci di cosa si tratta?
A me piace molto fare divulgazione, perché trovo ci sia un po' il rischio adesso della torre, parlerò male della mia categoria, come si dice, sputerò nel piatto in cui mangio, ma a volte gli scienziati prima non fanno divulgazione sul loro lavoro e poi quando c'è un dibattito pubblico con i temi scientifici dicono: ah vabbè, però questi ignoranti dei cittadini, non, è meglio se decidiamo noi. Sì, ma è chiaro che è un sistema sbagliato di partenza. Sei tu che dovevi fare divulgazione per mettere la cittadinanza in grado di decidere in modo orizzontale, perché comunque un parere lo si può esprimere se si è adeguatamente informati, anche se non si è specialista, anche poi la specializzazione va all'infinito. Ma te non sei medico. Ah, ma te sei medico, ma non sei virologo. Ah, te sei medico, ma sei virologo, ma non di questa branca precisa delle malattie. Non è necessario essere specialista e prendere una posizione, è necessario però avere un tot di informazioni, e queste informazioni è responsabilità dei scienziati, in parte a modo di chi lavora nel pubblico, di darlo. Ecco, francamente, credo che Robot the Human Project, che al momento è aperta al MUDEC di Milano e lo sarà fino al 1 agosto, diciamo, è un progetto del quale sono entusiasta e da questo punto di vista la cosa migliore abbia fatto finora. Allora, è il Museo delle Culture e parte l'idea era quella di rappresentare un po' tutto un po' dei tesori di antropologia di Milano, e tra i picchi c'è sempre avuto questo spettacolare automa settala, quindi nella Wunderkammer, le camere delle meraviglie di qualche secolo fa, c'era questo ecclesiastico che aveva una statua di fattezze demoniache a grandezza naturale, qualunque cosa voglia dire naturale nel caso di un demone, diciamo, la grandezza umana, e quindi la faceva vedere ai invitati durante le feste, e improvvisamente si animava, e cosa non banale neanche per i robotici di adesso, si animava in modo sincronizzato i movimenti della bocca e un suono tipo oh, 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 oh. Ovviamente, cioè, in un'epoca in cui gli oggetti non si muovevano, a differenza della nostra epoca, la cosa causava un terrore infinito negli astanti. Era un automa veramente da un po' la gente si era sparsa la voce di sto scherzo, però ha avuto abbastanza successo a diventare famoso. Da lì l'idea di fare un percorso, poi cos'è successo, che è molto imperniato anche sulla trasformazione dei robot di oggetti da meraviglia a compagni del quotidiano. Questa è un po' l'idea. Quindi è curata, diciamo, la parte moderna, sono io il curatore, moderna contemporanea. C'è un salone degli automi bellissimo che è curato da una storica dell'arte, Lavinia Galli. E è un po' a tessere le fila e i rimandi, c'è un filosofo, Antonio Marrazzi. Un team anche un po' strano, volendo, no? Una storia dell'arte, un filosofo e un fisico ingegnere. Però cerchiamo di raccontare questa storia, per cui The Human Project, però la sottigliezza è che dal progetto di un robot che sia uguale o sostituisca, no? C'è anche il timore della sostituzione, sostituisca gli esseri umani, a invece i robot che coesistono con gli esseri umani, quella che chiamiamo anche all'Istituto di Biorobotica la cobotica. Questa è un po' la storia che cerchiamo di raccontare alla mostra.
Senti, mi hai accennato quando ci siamo sentiti che nella mostra si parla anche di Giuliano Vanghetti. giusto per fare un po' di campanilismo, ci puoi dire perché è importante questa persona?
Ecco, c'è anche il sano campanilismo ogni tanto. E questa è una cosa interessante. Nel corso della prima mostra che ho organizzato, quella era finanziata, anzi, era finanziata dal Ministero della Ricerca, che poi ha deciso di togliere i bandi per la diffusione della cultura scientifica, non so perché, anzi, invito, se possibile, se riesce a prendere qualche spicciolo del recovery plan, a reintrodurre questi bandi per la diffusione della comunicazione della cultura scientifica. E quindi organizzammo una piccola mostra a Firenze e nel corso delle ricerche per questa mostra scoprimmo questo tesoro semi nascosto, in bella vista, ma ignorato, un po' strano, del lavoro di Giuliano Vanghetti. Allora, Giuliano Vanghetti che è Empoli, nella sua città dove poi, non quella natale, Greve in Chianti, ma la città dove poi è stato la maggior parte della sua vita, è ben conosciuto, il liceo scientifico si chiama Vanghetti, c'è la Fondazione Vanghetti, dove andando a vedere che succedeva nella Fondazione Vanghetti abbiamo scoperto, o riscoperto, anzi la cosa corretta è riscoperto, i suoi studi di cineplastica praticamente. L'idea era quella di fare delle protesi che, in modo un po' grafico per gli spettatori di oggi, erano agganciate direttamente ai tendini residui degli amputati, okay? Ma l'idea geniale che non aveva avuto nessuno fino a quel momento era che grazie, se si facevano bene queste connessioni fra la mano protesica, le mano protesiche già esistevano, c'è quella di Ambroise Paré, ce n'è una al Museo Stibert, eccetera, però le muovevi con l'altra mano sostanzialmente, okay? Oppure con l'altro braccio tiravi dei cavi, eccetera. Invece le dice no. Facciamo una cosa più naturale, riusciamo a collegare il braccio, il moncone alla protesi e a ricreare, a creare una trasduzione delle mani oggi, tale che il paziente pensa di fare il vecchio movimento e la mano robotica si prende in carico di eseguirlo. Quindi un movimento naturale, quindi non reimparare da capo, che è sempre possibile, perché il nostro cervello è una cosa fantastica. Però è più facile se, senza dover rimpare da capo, una persona che ha subito un trauma ricrea le stesse movimenti che faceva prima e il sistema si prende a carico di riprodurli. La cosa divertente, lì salta fuori, fin qui non è campanilismo più di tanto, ma è campanilismo quando, mentre in Italia tutti questa tecnica sapevano che era, o molti sapevano, era stata inventata da Vanghetti, su Wikipedia mondiale, o insomma in giro al di là delle Alpi, tutti attribuivano a, ora un tedesco, ora mi sfugge il nome, Peter qualcosa, a un tedesco l'invenzione di questa idea. E tutti citavano un lavoro del 1921, laddove il grande Vanghetti aveva pubblicato il suo libro nel 1916. Beh, 5 anni non c'è ambiguità, soprattutto perché poi uno può sempre dire: eh vabbè, ma il Pro l'aveva stampato e non era mai uscito dalla Val d'Era, no? E invece, insomma, proprio il tassello fu quando abbiamo scoperto che ha vinto il premio della divulgazione scientifica dell'Accademia dei Lincei quell'anno. Quindi aveva avuto risonanza. Il tedesco l'ha reinventato indipendentemente, però non era una scoperta, sai, io noi fisici o ex fisici, non so come considerarmi. Citiamo sempre Halley che scrive a Newton, che dice: ho scoperto le comete, funzionano così, cos'ha? E lui fa: ah, torna con la dimostrazione che ho già fatto 8 anni fa e che ho sempre tenuto nel cassetto, no? Però Newton era una persona un po' bizzarra. Ecco, in quel caso non vale, di nuovo si torna alla responsabilità di divulgare i propri risultati. Però il povero Vanghetti l'aveva fatto. Quindi, quando poi siamo riusciti a fargli ottenere, anche perché c'erano le sue foto d'epoca bellissime, in cui faceva pubblicità, per così dire, alle sue protesi, e una di queste foto dello studio di Vanghetti è finita nella copertina di Neurology, la rivista ufficiale dell'Associazione di Neurologia Americana. Beh, è stata una grande soddisfazione, e crediamo anche che Vanghetti sarebbe contento di questa svolta che abbiamo dato. E lì, giusto appunto, subito prima al museo, prima della. C'è una stanza dedicata alla bionica e ai vari tipi di di impianti e innesti che si possono fare, e c'è vediamo la mano di Vanghetti, il suo famoso libro, queste foto che ho citato, e anche la raffinata strumentazione con cui costruiva le prime sue mani, che era il meccano. Cioè i prototipi li faceva col meccano, come se noi adesso i prototipi preclinici li facessimo col Lego, praticamente.
Spettacolare, quindi alla mostra Robot e Human Project possiamo vedere anche questa cosa, che personalmente mi affascina tantissimo, quindi è un motivo in più per visitarlo. E, senti, siamo quasi in chiusura, ti volevo chiedere una nota personale riguardo invece al lato negativo, no, della robotica. Si parla molto di robot che aiutano le persone, ma esistono anche robot che vengono utilizzati per nuocere alle persone. Ecco, qual è la tua opinione a riguardo? Si citano filosofi, eccetera, no? Lo strumento è neutrale oppure comunque nello strumento, quindi in questo caso il robot, esiste uno scopo che gli viene attribuito al momento dell'invenzione?
Ma allora, l'approccio, diciamo, il campo della robotica, come dicevi tu, è variegato. Che il singolo robot sia neutrale, perché una volta che hai creato dei robot silenziosi con riconoscimento facciale e dell'innesco automatico dello sparo, che quel robot sia ancora neutrale, diciamo, ho i miei sospetti. Allora, secondo me è importante che adesso, e vi è più perché in questo caso le tecnologie sono saldamente in mano ai privati, cioè se il pubblico, per carità, il DARPA è sempre all'avanguardia, per così dire, ma anche molte tecniche sono in mano ai privati, c'è bisogno, come c'è stato precedentemente nel corso della storia della scienza, di una presa di coscienza collettiva degli scienziati. Gli scienziati non possono dire, vabbè, ma io solo sviluppavo la tecnica, non sono responsabile. No, caro, non funziona così. Ricordiamoci i casi dei dipendenti, che fu molto seguito dalla BBC, dei dipendenti di Google che dissero, ci dimettiamo, ingegneri di Google, che ci dimettiamo in blocco se voi date all'NSA il software per il riconoscimento facciale. Cioè, non vogliamo lavorare per quello, non vogliamo lavorare per vivere uno stato ancora più di polizia di quanto non lo sia già. Ecco, loda il loro coraggio. Altre ditte che continuano a lavorarci, perché, diciamo, hanno avuto i dipendenti meno coraggiosi anche di mettersi contro il proprio datore di lavoro, e loro hanno tirato fuori così. Ma ci vorrebbe una cosa ancora più ampia. Pensate, i fisici nucleari erano in prima linea contro l'impiego del nucleare a fini bellici. Quindi, secondo me, ci sono alcune cose, non voglio neanche dire, anzi, vale la pena di diffondere, c'è l'ICRAC, che è un'associazione, proprio si occupa della messa a bando dell'intelligenza artificiale applicata ai robot automatici sul campo di battaglia. Cioè vuole i vari stati fare come una convenzione contro le mine anti-uomo, che poi qualcuno le userà, però è importante che ci sia una convenzione, almeno non le puoi produrre in Occidente, non le puoi vendere, eccetera. C'è tutta una campagna contro l'utilizzo dei robot automatici, quindi ne sappiamo, dietro ci stanno algoritmi di machine learning e intelligenza artificiale, sul campo di battaglia, perché già, ora non voglio fare nel film 300 di Zack Snyder, gli spartani addirittura considerano vigliacco usare l'arco e le frecce perché non vedi in faccia il tuo nemico. Beh, allora se te mandi un robot in una zona di guerra e te stai a mangiare l'hamburger a casa tua, questi come li dobbiamo chiamare? Cioè, ma e al di là di questo, cioè, pensate dal punto di vista etico, cioè c'è una completa sconnessione fra, e poi la responsabilità di chi è a quel punto, cioè è veramente una roba, onestamente apre un baratro, quasi difficile da descrivere. Per cui ci sono queste iniziative, vanno valorizzate. Io auspicherei un dibattito anche più ampio, anche più collettivo, da parte di tutta la comunità scientifica, in primo luogo da quelli che fanno robotica, perché il rischio c'è, il rischio che facciamo tanta fatica per fare delle macchine e poi aggravano la situazione invece di migliorarla, c'è, non facciamo finta di no.
Ottimo, quindi la mostra di nuovo Robot e Human Project apre tanti interrogativi pure per gli addetti al settore e per questo secondo me è ancora più interessante. Alberto, siamo in chiusura, abbiamo sforato anche di un po' il tempo, quindi io ti ringrazio davvero tanto per aver dedicato il tuo tempo per questa rubrica. Saluto i nostri ascoltatori e ti lascio con un ultimo saluto. Ciao Alberto e grazie.
Grazie a te Leonardo, ciao, a presto.